Benvenuti a una nuova edizione di Blue Convictions, il podcast dedicato ai grandi temi che dominano i mercati e alle loro implicazioni per gli investitori. Io sono Giulio Lombardo, Publishing Specialist, e sono qui con Monica Defend, Head of Amundi Investment Institute. Monica, benvenuta.
Grazie Giulio e bentrovati a tutti quanti.
E allora Monica, i mercati finanziari sono attualmente alle prese con alcune grandi incertezze. La prima riguarda la tenuta dell'economia statunitense e la seconda quella dell'inflazione, soprattutto in particolare sempre negli Stati Uniti. Allora, quali sono le novità su questi due fronti?
Beh, rispetto a inizio anno, sicuramente l'economia americana è un'economia che continua a correre, al punto che abbiamo rivisto le attese di crescita per il 2024 al 2-3%, era un 1,8%. In realtà questo rialzo della previsione non riflette ancora quanto è stato rilasciato come dati del primo trimestre dalle autorità americane. Il motivo è che comunque di solito è un dato che viene rivisto e quindi è abbastanza volatile perché rischia di essere rivisto in maniera sostanziale. Quello che però ci ha colpito la nostra attenzione è comunque quanto rimanga forte la domanda interna americana, sia che si parli di investimenti che di consumi che di investimenti delle aziende. Quindi decisamente è un'economia americana che pur se sta rallentando lo sta facendo in maniera molto lenta. Sul fronte dell'inflazione, anche lì ci sono state delle sorprese al rialzo, in particolare su quella che si chiama l'inflazione legata ai servizi più che sulla parte core, ma anche lì rimaniamo con attese di inflazione al 3% come variazione annuale per fine anno. Confermiamo ancora la previsione di un rallentamento cauto dell'economia, quindi nessun trimestre negativo nella seconda metà dell'anno.
Ecco, allora, al di fronte di queste appunto sorprese al rialzo sull'inflazione all'interno di questo contesto macroeconomico che hai appena descritto, quali sono allora le tue aspettative per quanto riguarda la politica monetaria della Fed? E poi ti chiedo anche un commento magari sulla Banca Centrale Europea.
È un bel grattacapo quello della Banca Centrale Americana, peraltro ha recentemente parlato Powell dicendo che di fatto devono veramente monitorare l'inflazione. Di fatto abbiamo avuto tipo quattro indicazioni di inflazione a rialzo. Per noi il trend di disinflazione continua, ma adesso è in stallo, quindi rimane comunque un percorso, come ci siamo detti più volte, no? Non lineare, molto volatile. Noi non ci aspettiamo una ripresa dell'inflazione, ma comunque uno stallo. E questo significa che la Fed deve essere estremamente cauta nel procedere. Ci sono due possibilità: o che comincino a tagliare a luglio, o che comincino a farlo a settembre. Quindi parliamo di tre o due tagli. Devo dire la verità che stiamo anche cominciando a pensare a uno scenario alternativo in cui la Federal Reserve possa fare ancora di meno. È strettamente legato a tre fattori: inflazione, mercato del lavoro e crescita. Per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, la situazione in cui si trova BCE è molto diversa, sia sul fronte di crescita, più debole, più fragile, più frammentato, sia sul fronte dell'inflazione, dove il trend di disinflazione è decisamente più chiaro. Per cui, a parte che sono stati molto chiari i rappresentanti di ECB, cominceranno a tagliare a partire da giugno. La vera domanda è quanto è possibile che BCE si distacchi da Fed. Ora, empiricamente non si è mai verificato che la BCE anticipasse la Federal Reserve. Questo potrebbe essere l'eccezione. Tuttavia, quanto si possano allontanare? Secondo noi non troppo per due motivi. Primo, la volatilità sui mercati dei cambi. È vero che la volatilità del cambio, in particolare dell'euro-dollaro, è stata molto compressa, ma un dollaro forte a quel punto sarebbe possibile. E non dimentichiamoci che il prezzo del petrolio è in dollari americani, quindi a un certo punto l'America comincerebbe a esportare inflazione, perché questo potrebbe un pochino funzionare da deterrente nella forchetta che divide l'azione della BCE da quella della Fed.
In vista allora di questa divergenza nelle politiche monetarie delle due banche centrali, qual è stato o quale potrebbe essere anche l'effetto sui mercati valutari?
Partiamo, perché ne abbiamo parlato, dal cambio euro-dollaro. Noi lo vediamo a 1,05 a fine giugno, 1,10 a fine anno, proprio perché pensiamo che progressivamente l'economia americana andrà a rallentare e che ci sia un po' questa forchetta tra Fed e BCE. Ma in generale il dollaro americano dovrebbe tenere almeno in questa nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Magari un discorso a parte il dollaro yen, che è abbastanza sotto i riflettori. Si è parlato di potenziali interventi da parte del governo giapponese e in effetti in 4 giorni potremmo averne già visti 2 di interventi, uno di 35 miliardi di dollari, l'altro di 20. Per cui le autorità giapponesi sono molto serie su questo fronte. Tuttavia noi rimaniamo dell'idea che per davvero vedere un'inversione nel trend di indebolimento dello yen, che vediamo a 150 a fine giugno e a 142 a fine anno, sia necessario o avere una Fed che diventa più dovish, oppure che intervenga la banca centrale del Giappone, cosa che non pensiamo possa essere il caso al momento.
In passato una Fed meno, diciamo, accomodante e un rafforzamento del dollaro hanno rappresentato anche una sfida per i paesi emergenti. Allora ti chiedo, quali sono le tue aspettative per questi mercati?
Sì, è vero, un dollaro americano debole di fatto favorisce i mercati emergenti, però non dimentichiamoci che le condizioni fondamentali della maggior parte di questi paesi sono cambiate. Quando pensiamo per esempio ai differenziali di crescita verso le economie avanzate, o anche consideriamo all'interno dell'asset class obbligazionaria il differenziale relativo o assoluto dei tassi di interesse. L'India sta crescendo bene, potenzialmente potrebbe riconfermarsi un governo Modi che permetterebbe di mantenere una certa coerenza e consistenza della politica economica finora messa in atto. Anche in Cina, dati del primo trimestre molto buoni, non ne abbiamo parlato, per cui anche lì c'è al margine un miglioramento, né? Ci aspettiamo che cresca al 4,5 per quest'anno, rimanendo comunque cauti se ci confrontiamo con quelle che sono le stime di consensus. Quindi in breve, nel breve termine, il contesto tecnico è più a supporto delle emissioni in hard currency, quindi in dollari. Continuiamo a preferire a yield verso investment grade sulla base di valutazioni relative e di carry. Andando alle local currency, selettivi, focalizzarsi su quei paesi che hanno rendimenti reali attraenti, penso al Brasile, il Messico, l'Ungheria, l'Indonesia, l'India. Sulle azioni dei paesi emergenti, anche lì crescita positiva e ovviamente storie idiosincratiche. Ancora una volta il Brasile, il Messico, l'India, l'Indonesia, la Corea. In generale però abbiamo un pochino ridotto l'esposizione all'Asia emergente.
Passando invece alle altre classi di attività, che cosa vi aspettate sul mercato del reddito fisso?
Allora, fin tanto che permane questa incertezza sulla Fed, il mercato del reddito fisso rischia di essere abbastanza volatile. Partendo dall'America rimaniamo costruttivi, c'è valore nella parte a breve e media della curva, ma è necessario comunque essere molto attivi nella gestione della duration. Emissioni creditizie, investment grade preferito a yield. I periferici, in particolare il BTP, abbiamo una più costruttiva, un po' più cauti sull'obbligazionario giapponese. Area euro, credito investment grade, in particolare i finanziari, e invece, come dicevamo prima, sul debito dei paesi emergenti è particolarmente interessante il carry, ma abbiamo un pochino ridotto l'esposizione.
E per quanto riguarda invece il mercato azionario?
Sul mercato azionario le valutazioni rimangono tare, per cui è davvero importante guardare ai fondamentali, peraltro in corso la stagione di reportistica. Partendo dall'America ci aspettiamo che la parte più a più grossa, a capitalizzazione più significativa dovrebbe rallentare, permettendo il catch up, il raggiungimento da parte in termini di performance da parte della parte restante, per esempio dello Standard & Poor's 500. Abbiamo quindi una preferenza per, se vogliamo, l'indice americano in cui pesate rispetto a quello a market cap. In Europa preferenza per UK, anche qui utili sono fondamentali. Continuiamo a combinare un'esposizione ai titoli difensivi e quelli più ciclici. Esposizione a utility, abbiamo preso profitto su consumer discretionary e a settori industriali. Siamo sempre cauti su tecnologia, ma abbiamo cominciato ad aprire ai semiconduttori. Quindi valutazioni importanti, il Giappone rimane comunque nelle preferenze, e tutto sommato rispetto a un mese fa abbiamo aumentato al margine l'esposizione alle attività rischiose.
Tutto chiarissimo, Monica, io ti ringrazio per essere stata qui con noi oggi.
Grazie a voi.
E grazie anche a tutti voi per l'ascolto. Io vi do appuntamento al prossimo mese per una nuova puntata di Blue Convictions. A presto.
La presente registrazione audio ha finalità meramente informative. Le informazioni in essa contenute non rappresentano un'offerta di acquisto o vendita di prodotti finanziari, una raccomandazione di investimento, e non sono da intendere come ricerca in materia di investimenti o analisi finanziaria. Le opinioni espresse riflettono il giudizio di Amundi al momento della loro diffusione e sono suscettibili di variazioni in qualunque momento, senza che da ciò derivi un obbligo di comunicazione in capo ad Amundi. Non si garantisce l'idoneità a qualsiasi scopo di investimento delle informazioni fornite, le quali non devono essere utilizzate come unica base per assumere decisioni di investimento. Eventuali dati riferiti a performance passate non sono un indicatore attendibile di performance attuali o future. Investire comporta un sostanziale grado di rischio. L'investitore, prima di qualunque investimento, è tenuto a prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell'operazione, la cui sussistenza è disposta dalla normativa vigente. Le informazioni contenute nella presente registrazione audio non sono dirette alle US person, così come definite nel US Regulation S della Securities and Exchange Commission.